Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forza.
Smettila di pignoccolarti addosso, muovi.
Mettici mano,
muovi.
Just do it.
Allora, ben arrivati in questo nuova avventura che stiamo aprendo io e Emanuele. Io mi chiamo Francesco.
Io sono Emanuele.
Ecco, questo podcast è un esperimento, un'idea che è nata un po' così, chiacchierando del più del meno. Real Man, perché per ritrovare un po' il cuore dell'uomo, no?
Sì, nasce un po' da un'esigenza che emerge nel cuore degli uomini, quindi anche da parte nostra, nel guardarci attorno sostanzialmente per recuperare dei passi persi, ecco,
nel cammino dell'uomo
inteso come genere proprio.
Sì, il maschio. Allora c'è un po' da ridere perché sta sigla in realtà nasce da un'idea della fidanzata di Emanuele, no? Che ha detto: beh, veramente, allora questo qui è il podcast che fa alzare il testosterone, però non ha niente a che vedere né col machismo o altre cose del genere. Adesso lo spieghiamo un po', lo decliniamo un po' all'interno dell'episodio, perché vogliamo spiegare bene che cos'è, perché non vogliamo subito essere classificati dove non ci appartiene, ecco, già dal primo episodio. Allora, io vorrei dare un piccolo backstage di questo podcast, perché io e Emanuele ci siamo conosciuti durante l'esperienza di Ora et Labora di 5 pane e 2 pesci, perché appunto io insieme a mia moglie portiamo diversi anni avanti 5 pane e 2 pesci, e all'interno di questo progetto abbiamo pensato durante la primavera scorsa di iniziare un nuovo ciclo così di appuntamenti, di esperienze proprio di persona, che abbiamo chiamato Ora et Labora. Ecco, è un'esperienza praticamente di vita vissuta in tenda a 1000 metri, dove ci stanno momenti di spiritualità e momenti invece di lavoro fisico, soltanto che è fatto tutto in estrema precarietà. E ieri abbiamo fatto una passeggiata al Parco Nazionale del Pollino e mia moglie mi raccontava che, non so come, era venuto fuori il perché Emanuele era venuto a fare questa esperienza, e dice: quando ha letto che si dormiva in tenda, non c'era l'acqua, bisognava riscaldarsi col fuoco e tutte queste cose, no, questa qua è veramente un'esperienza Real Man, devo venire.
Proprio spartana, come piace a me.
Spartana al massimo. E quindi ci siamo incontrati là, e lì abbiamo cominciato, a parlare un po' di sta cosa qui, dello spirito dell'uomo, del cuore dell'uomo, di ritrovare quella vera natura che ci rende uomini, proprio nel senso proprio della mascolinità, no? Tu mi hai incominciato a portare avanti esempi di progetti magari americani o di libri così, che sono stati veramente molto interessanti. Uno di questi è Wild at Heart, che vuol dire cuore selvaggio, no?
Sì.
Sì, cuore selvaggio, un libro...
Selvaggio nel cuore.
Giusto. Selvaggio nel cuore, che è un libro che parla proprio ritrovare il proprio spirito maschile, ecco, in qualche maniera. Poi lui comunque è sposato, ha i figli, quindi è tutto in realtà declinato in un paradigma molto più ampio, che è quello appunto di essere quel pilastro importante all'interno innanzitutto della propria famiglia, dei propri amici e nella società. Quindi non è affatto un aspetto appunto dell'uomo, dello stereotipo uomo macio, uomo forte, che non c'entra niente, ma è proprio quello di ritrovare quel proprio spirito autentico, ecco, tipico di un uomo. E quel libro l'ho letto, è veramente molto molto bello, adesso ne parliamo un po'. Poi mi hai detto anche altre cose, no?
Sì, sostanzialmente per me è stato un approfondimento che è emerso 3-4 anni fa, e poi è restato un po' un punto fisso anche nella mia vita, quindi un tema che per me è sempre stato molto a cuore, e nasce fondamentalmente da dei podcast americani, e diciamo che l'apice un po' finale si è raggiunto con Wild at Heart, appunto, di questo John Eldredge, che l'ho sentito per la prima volta in un podcast americano,
sì.
Forse uno dei più famosi, forse sul tema, che è Order of Men,
ok.
E sostanzialmente quello è stato un po' per me un bel riassunto
sintetico,
centrale,
sì,
esatto, di cosa era per me di cosa diceva a me questo, però ci sono svariati materiali sul tema e basta anche magari qualche ricerca su internet. Diciamo che negli Stati Uniti in lingua inglese c'è una discreta presenza di questo tema su internet e nei libri. In Italia c'è una forte carenza.
Io ho già sentito parlare di Marchesini, che ha scritto Quello che gli uomini non dicono, che è molto interessante. Già qualche anno che l'avevo letto il libro, eccetera, eccetera. E ho saputo addirittura che Don Fabio Rosini ultimamente ha iniziato un percorso, se non so bene i dettagli, però proprio su questo, cioè sul fatto di sì uomo, sì forte, una cosa del genere, non ricordo esattamente il tema. E poi lui stesso ha scritto un libro su San Giuseppe, che però è proprio tutto incentrato sulla figura maschile, cioè su cosa vuol dire essere un uomo, come è declinato all'interno della storia biblica di San Giuseppe. Ora, io volevo chiarire un punto fondamentale, che comunque in questo podcast non vuole essere completamente non laico, però come si dice, non legato necessariamente alla realtà cristiana, ma proprio andare a prendere intorno a noi, cioè tutti gli elementi e gli indizi e i punti fondamentali più importanti per ritrovare questo vero cuore dell'uomo. Quindi niente, beh, chiaramente noi veniamo da un background cristiano e quindi sicuramente prenderemo anche esempi dalla cultura cristiana e dal mondo cristiano, però diciamo non è questo il presupposto fondamentale.
Anzi, io penso che però va riconosciuto che crescendo in un ambiente cristiano, il cristianesimo nel suo cuore valorizza alcuni aspetti dell'uomo,
sì.
Però credo che la cultura cristiana, specialmente negli ultimi decenni, ha contribuito in realtà a svalorizzare alcuni aspetti dell'uomo, per cui sì, secondo me è importante scindere un po',
certo,
queste cose e riconoscere che non c'entra più di tanto cosa credi, come credi, ma richiamare questi valori fondamentali che sono un po' scritti dalla nascita nel,
sì,
cuore di ogni uomo, è una cosa molto importante per tutti, a prescindere dalla questione di fede.
A me mi appassiona da morire sta cosa, e comunque è parecchi anni appunto che per te è importante questo tema qua, e mi hai raccontato che avevi già scritto delle cose, degli appunti già qualche anno fa, no? E qual era il tema fondamentale?
Ma sostanzialmente c'è questo bel detto americano, nasce credo negli Stati Uniti,
no? ho cercato, e in realtà è un proverbio antico.
Orientale forse, no?
Non lo so se è orientale, però è un proverbio antico.
Comunque il succo di questo è che uomini forti portano a tempi di benessere, di agiatezza. I tempi di benessere portano a uomini deboli portano a tempi difficili, e i tempi duri, difficili riportano a uomini forti, no? E riforgiano la generazione di uomini forti che poi farà ripartire questo ciclo. E questo, io credo che così, anche se diamo un colpo d'occhio nella linea della storia, è un ciclo che vediamo ripetersi,
che torna,
no? Sì. Per diversi ambiti, per diverse cose, però pensiamo alla storia delle guerre, ecco, tipicamente la guerra o la carestia, eccetera, è la classica cosa che è frutto di una generazione o due di uomini deboli che hanno portato delle conseguenze di questo tipo, però riforgiano gli uomini forti, nel senso che in un contesto di difficoltà, di durezza, di essenzialità, di richiamare alle cose più importanti per te, eccetera, stimolano tutta una serie di valori, se vogliamo, che poi portano a ricostruire.
Allora, io il fatto che i tempi cioè nel senso che le guerre si vengono da uomini, non lo so, nel senso, non è un'analisi che ho fatto, però quello che so è che sicuramente che tempi difficili forgiano uomini forti. Io penso che anche guardando un po' la nostra vita lì in montagna, no? Dove abbiamo appunto fatto Oret Labora, no? Lì la casa che abbiamo abitato l'anno scorso è la casa tradizionale dei nonni di mia moglie, Alessandra. E loro lì vivevano così, cioè vivevano veramente col fuoco, vivevano veramente senza acqua corrente, vivevano veramente in quel modo duro, veramente estremo in qualche maniera, che ci sembra estremo, ma che era la normalità. E oggi trovare persone, ragazzi, che siano in grado di starci in quella situazione là è difficile. Cioè, lo vedo un po' con i ragazzi che conosco, anche gli amici dei miei figli e tutto il resto. Cioè, comunque non è un setup semplice, mentre comunque che un po' indica un qualche tipo di agiatezza, no? Cioè di non mancanza di capacità di sacrificio, ecco, che però è necessaria per tutte le grandi sfide dell'uomo. Cioè, alla fine, anche semplicemente portare avanti un corso di laurea, fare gli esami e tutto il resto, comunque richiede un tipo di sacrificio, come lo richiede lo sport, come lo richiedono tutte le sfide più importanti dell'uomo. L'uomo inteso proprio adesso come specie richiede questo. E chiaramente un tempo in cui uno è abituato a tutte le comodità, riscaldamento in camera, l'acqua corrente, questo e quest'altro, ecco, diciamo, saltare un pasto o dover vivere di alcune restrizioni fisiche così è più difficile, ecco, sicuramente. Quindi secondo me, appunto, tempi difficili statisticamente fanno emergere uomini più forti, cioè, o meglio, tirano fuori, non è un discorso secondo me di selezione naturale, ma tirano fuori il forte che è in te.
Che c'è già. E che emerge in
quelle
situazioni.
Quindi non è tanto che, sai, ci sono gli scarsi che vengono calpestati da una situazione così e invece i più forti che emergono. No, secondo me è che fanno emergere il coraggio proprio che c'è in fondo al cuore dell'uomo. Ecco, una cosa che voglio sottolineare è questo, che secondo me noi viviamo in tempi difficili, ecco, anche senza secondo me.
Io credo che siamo a un inizio di tempi difficili, nel senso che culturalmente, guardandoci attorno, specialmente per la mia generazione, io ho 25 anni, si respira proprio la poca volontà di mettersi d'impegno nel lavoro. Per dire, io ho un'azienda agricola e si vede, specialmente nei più giovani, la non voglia di lavorare, se puoi, insomma, eviti
il lavoro in campagna,
sì, assolutamente,
cose così.
Ma vale, io parlo per la campagna, che magari è particolarmente duro, ma anche altri lavori, come può essere quelli più ricercati, la ristorazione, la pasticceria,
certo.
Che richiedono magari di alzarsi la mattina, di saltare i sabati e le domeniche,
certo,
cose così,
certo.
Tipicamente sono ambienti dove spesso il giovane o non dura molto perché gli pesa, oppure non lo ricerca proprio. Però cosa penso io? Che siamo una generazione che è frutto di 2/4 generazioni prima di noi, che sono vissute nel sacrificio, e piano piano, una generazione dopo l'altra, hanno dovuto lottare per qualcosa. Ma poi siamo arrivati a noi, in cui noi siamo una generazione che per la maggior parte di noi può vivere sulle spalle dei genitori spesso.
In qualche modo, questo ha
ucciso anche lo stimolo, no? Nel senso che a me capita spesso di vedere ragazzi, magari spinti dai genitori, di farsi la stagione, la raccolta delle mele per pagarsi un po' l'università, la scuola, eccetera. Però di fatto, nel momento in cui tu non hai quel bisogno, che
non c'è quella necessità,
per esempio,
pressante.
Il classico è il bisogno economico, no?
Certo,
se non
certo.
Hai quella necessità, esatto, che fa da drive anche per poi metterci il cuore anche in quello che fai, anche se ti pesa, ecco, quando manca quel drive tu ti adatti a dove ti trovi, perché ti puoi permettertelo di farlo.
Beh, anche vedere, anche da un punto di vista di maturità affettiva, vediamo la stessa cosa, cioè una grande difficoltà nel iniziare, entrare, portare avanti una grande storia d'amore. È tutto fatto da un entra, esci, usa e getta, tutto lasciato a un livello abbastanza superficiale e emotivo, che, cioè, l'affettività lasciata a livello emotivo è una bandiera al vento. Oggi mi piaci, domani non mi piaci, però le grandi storie d'amore, le che riempiono il cuore, che cambiano la storia tua e delle persone che ti stanno intorno, non sono basate su una banale emotività. Cioè, il detto proprio del nostro tempo è "va dove ti porta il cuore", che è una grande cazzata, ecco, proprio, cioè, perché oggi mi porta qua, domani mi porta là, e non è questo quello che poi ti dona i frutti che ti meriti, cioè che ti spettano in qualche maniera. Cioè, la vita è qualcosa che inizia, si sviluppa e finisce. Ora la grande domanda è questo: per tutti finisce, ma come hai vissuto? Cioè, quali sono i frutti per te e per gli altri che hai portato? Secondo me questa qua è una domanda che i ragazzi fanno molto difficoltà a chiedersi. Ma io dico anche giustamente, no, mio nipote ha fatto 18 anni adesso. Ma giustamente in una società in cui sembra che viviamo così sballottati tra pandemie, guerre, rincari dell'energia, dove ci sono poche porte aperte, no? Poche possibilità di sognare proprio, io mi rendo conto che cioè, io non voglio incolpare nessuno per questa situazione qua, però secondo me è un frutto un po' del tempo che viviamo.
Assolutamente. Diciamo che c'è una responsabilità da parte della cultura.
Keyword
la keyword di tutto il podcast, penso, sarà la responsabilità. C'è una responsabilità della cultura in cui viviamo, nel modo in cui noi riprendiamo in mano noi stessi la nostra vita, e quindi anche questa cosa poi si riflette sul nostro essere uomini.
Sì.
Però fondamentalmente la responsabilità è nostra, no? Nonostante l'ambiente circostante, nonostante la famiglia in cui siamo cresciuti, nonostante le difficoltà o troppe poche difficoltà,
certo,
che hanno segnato la nostra vita passata, eccetera, sta a noi poi, intendo proprio a noi come generazione, se vogliamo, e come genere e come generazione, di riprendere in mano questa cosa che brucia dentro di noi, brava, va scavata perché è sotto le ceneri, ecco, la società nostra l'ha messa un po' sotto le ceneri e va ripresa. La responsabilità è nostra, e poi anche l'obiettivo del podcast è cercare di farla recuperare in chi sta attorno a noi.
Sì, no, ricreare, come si dice, quell'ambiente per riconnettersi con alcune cose che per te sono importanti, sono vere, ma magari sono un po' sepolte. Ecco, qui non è che vogliamo insegnare niente a nessuno, non insegneremo niente a nessuno, e qua siamo qua per condividere il nostro percorso e quello che noi abbiamo capito e stiamo capendo sulla nostra vita. D'altra parte, io e Emanuele abbiamo, se vuoi, due background abbastanza diversi, cioè io ho 45 anni, sono sposato, ho 4 figli e vengo anche da un'altra generazione, io ho vissuto gli anni 80. Anche parte degli anni 70 in qualche modo.
Io li ho ereditati, ma non li ho vissuti.
E soprattutto io ho vissuto scudetto dell'82-83 della Roma, che questo comunque non si dimentica, nonché i mondiali vinti, insomma, vabbè, insomma tanta roba, vabbè, adesso non mi voglio dilungare. E poi ci sta, appunto, tu invece hai 25 anni, stai iniziando adesso ad aprirti a quella che è la tua vita, no? Cioè, non che a Firenze non hai vissuto, però certo, adesso stai prendendo veramente in mano quella che è la tua vita, e quindi proprio prendere le scelte fondamentali nella tua indipendenza, distaccandoti appunto dalla tua famiglia d'origine e creando in qualche maniera la tua famiglia, no?
Certo.
Ecco, quindi partiamo da due presupposti diversi, però ci siamo ritrovati nel condividere su questi argomenti. Allora, una cosa che voglio dire, che la dico veramente d'ufficio, e perché secondo me va detta, però non è una cosa che sento così forte, è questa un po', che quando si parla di svirilizzazione dell'uomo o crisi della mascolinità dell'uomo, si parta sempre dal discorso del femminismo, che ci sta. Cioè, nel senso, dagli anni 70 in poi, fino agli anni 60, il movimento del femminismo è emerso, ed è emerso, secondo me, molti di noi abbiamo una visione, secondo me, un po' sbagliata del femminismo. Cioè, il femminismo non è che ci devono essere solo le donne e gli uomini fanno schifo, no, il femminismo è semplicemente un movimento, almeno alla radice e soprattutto nella stragrande maggioranza dei casi, a parte gli estremi, ecco, esclusi gli estremismi, il femminismo è quel movimento che chiede la pari dignità della donna rispetto all'uomo, e su questo è sacro santo. Ecco, qua nessuno mette in discussione questa cosa, ci mancherebbe, figuriamoci, non è proprio questo il punto. Il problema però è stato che tante volte, no, questo mettere l'accento, cioè la figura della donna nella società in questi ultimi 50 anni ormai, veramente ha portato un'evoluzione del ruolo della donna all'interno della società. Siamo passati da la donna che non poteva studiare quasi, eccetera, adesso che la donna che ricopre ruoli manageriali importanti, addirittura il primo ministro italiano è una donna, no? Quindi c'è stato secondo me una grandissima evoluzione, e che a volte ha portato però a una contrapposizione con alcuni caratteristiche dell'uomo, e un magari anche non, senza farlo apposta, sminuzione, sì. Come si dice? Alcune caratteristiche
ha sminuito,
ecco, così vediamo il corner. ha sminuito un po' la figura, alcune caratteristiche dell'uomo, per esempio, no? Il fatto dell'aggressività, l'uomo è tendenzialmente più aggressivo della donna, il che è stato sicuramente etichettato come una caratteristica negativa. Ora, il punto fondamentale è che aggressività non è un'equazione che aggressività dell'uomo uguale violenza sulle donne, cioè non è proprio questo il punto. L'aggressività è qualsiasi testo di psicologia proprio delle elementari ve lo spiega, l'aggressività è una caratteristica della specie umana tutta, anche delle donne, che si attiva in, per esempio, situazioni di pericolo, si attiva quando devi tirar fuori delle energie che in qualche maniera non hai, potrebbe essere nella protezione di qualcosa che per te è importante, si dovrebbe trattare di raggiungere un traguardo, e soltanto quando viene utilizzato, diciamo, l'aggressività quando è utilizzata per il male, quindi aggredire una persona, o appunto in questo caso come tanto dibattuto questo tema della violenza delle donne, no? Allora quando ci sono questi casi qua, allora sicuramente è un'accezione negativa. Però azzerare l'aggressività dell'uomo vuol dire in qualche maniera decurtare proprio l'uomo di un aspetto che è importante, perché se un uomo non è aggressivo, la medaglia d'oro alle Olimpiadi non la vince. Ma anche una donna, se non è aggressiva, non la vince. L'uomo, tendenzialmente, adesso ne parliamo fra un momento, l'uomo comunque ha questa caratteristica importante dell'avventura. Cioè, è un aspetto importante. Un uomo che non vive una grande avventura nella sua vita è un uomo che coscientemente o non coscientemente gli manca un pezzo. Ecco, quindi l'aggressività è... il coraggio parte comunque, attinge a una parte di aggressività. Quindi ecco, la società magari appunto dando molto spazio al ruolo della donna, che va benissimo perché ci stava uno scompenso, un disequilibrio che non era giusto sicuramente, però allo stesso tempo, io dico involontariamente, poi non so se era volontariamente o involontariamente, non importa a questo punto, ha molto sminuito, nel senso un po', alcune caratteristiche dell'uomo, che ha accettato questa strada e si ritrova un po' così decurtato di alcune parti e senza coscienza di sé.
Io non solo credo che l'abbia accettato, ma anche c'è una colpa forse anche in seguito all'ondata, come hai un po' espresso tu, del femminismo, ma c'è un vuoto che ha creato l'uomo stesso, che è stato colmato ovviamente magari da ruoli femminili.
Sì, sì.
Quindi alla fine è colpa dell'uomo. Cioè, sì. Il succo secondo me è che è colpa dell'uomo se
abbiamo lasciato il campo.
Ha lasciato il campo su certe cose, cioè colpa anche della società in cui siamo cresciuti, in cui stiamo crescendo. Ci sono cose che io penso, ad esempio, la cosa che per me è impatta maggiormente sulla svirilizzazione dell'uomo, sì, è per esempio la pornografia.
Ah beh, questo
perché
è
la pornografia però pazzesco. Prende, attacca una parte che è mascolina, no? Cioè fa parte dell'attrazione per la donna, eccetera, è proprio diciamo del maschio, però non la porta per farti diventare uomo, ma al contrario, no?
Sì,
ti svirilizza.
Sì,
quindi io terrei un po' questa divisione. Ci sono delle cose che sono mascoline, come può essere l'aggressività, l'attrazione per le donne, la leadership, sì, il rischio, l'intraprendenza, eccetera, che sono
caratteristiche
tendenzialmente
più maschili,
esatto, ma alcune secondo me hanno delle ragioni più biologiche, altre meno, però diciamo sono tendenzialmente tipiche del sesso maschile,
maschili, sì,
che però non per forza ti rendono uomo, quindi vanno canalizzate,
certo, certo,
per renderti,
certo,
uomo,
certo, certo.
Io la vedo così, cioè, quindi certo. C'è un set di caratteristiche che sono legate al sesso, ma non sono sufficienti, sono condizioni necessarie, non sufficienti per essere uomini.
Ecco, però io ho detto, cioè, non mi interessa tanto spingere su questo tema qua, perché la cosa che mi interessa di più è andare invece oggi, proprio 2022, andare a capire 2022-2023, non so, abbiamo registrato un po' prima questo episodio, andare a capire esattamente
per cosa batte,
sì, cioè, esatto, cioè dove stanno quelle radici importanti, quei pilastri fondamentali nel cuore, dove sono, perché esistono e come possono essere riscoperti. Cioè, questa è la cosa che mi interessa di più. Poi se è colpa della società, non è colpa della società, il femminismo, queste, esatto, non sono cose assolutamente importanti di cui mi piacerebbe non discutere all'interno di questo podcast, perché non ne vedo, ecco. Però una cosa invece che mi ha colpito e che voglio dire è che, riprendendo un po' i punti di John Eldridge, di Wild at Heart, è che abbiamo di fronte a noi anche delle esasperazioni della figura dell'uomo, no? L'uomo stratatuato, tamarro, con la moto custom che fa il cafone, dice quello là, vedi, quello là è un vero uomo, così. No, cioè, questo, quello di cui vogliamo parlare non ha nulla a che fare col machismo, non ha nulla a che fare con questa ostentazione. John Eldridge li chiama i poser, cioè quelli che si atteggiano, gli atteggioni. A Roma si chiama l'atteggione. Ecco, gli atteggioni non fanno parte di essere uomini. Il macio non fa parte dell'essere uomini. Sono degli atteggiamenti esasperati che colmano un vuoto in realtà. Cioè, sono delle compensazioni. L'uomo cafone, tatuato, grosso e brutto, è puzzolente, purtroppo è una caratteristica innata dell'uomo, non ci possiamo fare niente, però ecco. Tutte queste cose qua sono delle compensazioni per la mancanza di una reale mascolinità che ci sta dietro.
Se vogliamo, possono essere delle intuizioni, possono darci le intuizioni su cosa può starci sotto, no? Per cosa batte il cuore dell'uomo, però è una, non dico una deviazione, però non è lì il punto.
Non è lì il punto, esatto. No, infatti, cioè, secondo me questa qua è la cosa più importante, perché la cosa che mi dispiacerebbe di più è che venissero fraintesi i nostri discorsi con un maschilismo.
Esatto.
Cioè, il maschilismo non c'entra una mazza, cioè non è proprio questo. Anzi, al contrario, l'uomo maschilista non è un vero uomo, aggiungerei proprio, non è un real man. Non è perché se volessimo sintetizzare in un'unica frase, il real man è l'uomo che muore per la propria donna, è l'uomo che muore per la propria patria, se è un soldato, è l'uomo che muore per i propri figli, è l'uomo che muore, che dona la sua vita per portare frutto. Questo è il real man. E il maschilista non è questo. Il maschilista è quello che vuole utilizzare la sua posizione di comando per avere dei vantaggi personali. Ecco, non c'entra niente.
Esatto.
Bene. No, mi piacerebbe che mi raccontassi i tre punti di Wild at Heart, quelli proprio fondamentali, quelli che secondo John Eldridge sono importanti per... così, quali sono quei pilastri per l'uomo? Secondo me è molto illuminante vederli così. Poi ne parleremo nei prossimi episodi di queste e di altre cose, però secondo me per dare una dritta un po', per dare una direzione imbeccata verso dove vogliamo andare, secondo me è interessante.
Vanno snocciolati poi esattamente, però a me piace molto questa frase di John Eldridge che dice sostanzialmente che ogni uomo nel profondo del proprio cuore ricerca una battaglia da combattere, un'avventura da vivere e una bella da salvare.
Questi sono i tre punti.
Questi sono poi i tre pilastri che lui vede nello scavare dentro il cuore dell'uomo. E poi questi si declinano, no? In mille cose. Non, certo, vuol dire che dobbiamo prendere in mano la spada, lo scudo, il fucile e andare al fronte. Non è lì il punto. Vedremo piano piano come si possono, no, declinare questi tre aspetti, però sono proprio i pilastri fondamentali che racchiudono un po' tutti il rischio, l'intraprendenza, l'aggressività, no? Tutti,
sì,
questi,
sì, sì,
elementi,
sì,
maschili, e li incanalizzano. Secondo me questi sono dei pilastri che proprio aiutano a canalizzare
quelle energie,
nell'essere uomo.
Sì, 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 assolutamente. No, bellissima questa cosa della battaglia da combattere. Io penso che in ogni uomo c'è questa propensione alla sfida, no? che è fondamentale, è un'avventura da vivere. Cioè questa, io personalmente la sento fortissima questa cosa, quella di comunque vivere tra virgolette una vita rischiosa. Adesso questo non vuol dire fare lo scemo o il cretino, ma vuol dire comunque sentirsi di spendere la propria vita proprio al limite, no? Non so come dire, di veramente darsi tutto, ecco.
Tu hai detto bene prima, morire per.
Morire, no? Per, sì.
Anche
sì.
La battaglia da combattere è un morire per.
Sì, sì. È una bella da salvare, cioè è indubbiamente uno spirito forte, no? Una spinta fortissima dell'uomo è quello di conquistare la propria donna in qualche maniera, di conquistarla e di poi insomma insieme a lei vivere una vita, ecco, bella, profonda, ricca di frutti. Ecco, sicuramente questo è una spinta importante. Mi era venuta in mente una cosa che adesso mi sfugge.
Io direi che poi ci sono tre cose fondamentali che magari cercheremo di sviluppare anche nei prossimi podcast, nelle prossime puntate, che c'è un elemento che secondo me non è prettamente maschile, ma che la società di oggi ne ha bisogno in generale, a prescindere dal sesso, che è la questione che è venuta fuori prima della responsabilità.
Sì.
La questione della responsabilità deve tradursi poi... La responsabilità, se vogliamo, possiamo dire, è farsi carico di quello che siamo, di dove siamo, di quello che abbiamo, delle nostre relazioni...
Della nostra vita passata,
della nostra vita passata.
Quello che è successo,
esatto.
E delle cose che vogliamo fare in futuro.
Delle cose che vogliamo fare in futuro.
Sì.
Questo deve tradursi nel prendere in mano la propria vita concretamente, che alla fine, terza cosa, si traduce nell'azione. Cioè...
Sì.
Tutto questo aspetto di assunzione di responsabilità, se poi non si canalizza nell'azione, è vuoto, no?
Sì, sì, sì.
E
sì.
Quindi io credo che il cuore, se vogliamo, del messaggio pratico alla fine è il fatto di farsi carico, di assumersi la responsabilità di quello che siamo, eccetera, per poterci mettere mano, prendendo in mano la propria vita, per poi... portare a delle azioni,
sì, sì,
ad
sì.
Agire, e questo porti frutto.
No, ma venuto in mente quello che volevo dire è che in un aspetto invece che secondo me è un po' deviante, che ho leggendo alcune cose anche ieri così sulla crisi della mascolinità, è quello che giustamente un uomo è maschio in contrapposizione con una donna, no? Ecco, questo qua è un grande tranello in cui cioè l'uomo non diventa uomo perché sta vicino a una donna. L'uomo deve diventare uomo perché è uomo, e una volta che è uomo si può avvicinare,
esatto,
a una donna. Invece il dramma fortissimo che è portato avanti in maniera proprio a piè sospinto alla grande dalla pornografia, no? Cioè che tante volte tutto questo viene, come si dice, sminuito perché gli uomini sono così attratti dalla pornografia, anche perché in questa contrapposizione con la donna che vedono nell'immagine loro diventano uomini, però non è un vero diventare uomini, questa cosa qua li distrugge. E ugualmente anche nelle relazioni, cioè un uomo che si estingue praticamente nella relazione con una donna, perché così lui è uomo, e questo è strapieno intorno a noi, proprio strapieno, e io stesso l'ho vissuto parecchi anni fa, però insomma anch'io l'ho vissuta questa cosa qua, ti distrugge, cioè tu non diventi uomo perché stai con una donna, tu diventi uomo perché dentro di te scopri e vivi quei pilastri, e una volta che sei uomo allora da uomo è stupendo condividere la propria vita con una donna. Ecco, io penso che sia questo un punto fondamentale, perché là secondo me c'è un bel inghippo, c'è un bel incastro che tante volte ci può portare fuori strada.
Assolutamente, poi non vale solo per la donna ma anche per il lavoro, per tante altre cose, però la donna è quel caso tipico. Io sottolineerei la complementarietà, no?
Sì.
Cioè comunque la donna mette qualcosa sul tavolo che tu non puoi mettere e tu metti qualcosa sul tavolo che lei non può mettere, no?
Sì.
E quindi c'è questo nella donna, se vogliamo, è giusto vedere un supporto in quello che tu stai, nella strada che tu stai prendendo, e altrimenti diventa una relazione di dipendenza.
Certo.
E uccide appunto quello che nel tuo cuore batte veramente.
No, è così, così, no, assolutamente. Bene, dai, io penso che abbiamo dato una bella infarinata di quello che vogliamo fare. Allora, quello come lo stiamo pensando, Real Men è appunto proprio questo, un percorso da seguire insieme. per gli uomini, ma come dice il mio amico Don Samuel, dice, ma vedrai che anche tante ragazze lo ascolteranno perché vogliono acquisire quali sono queste caratteristiche del vero uomo. Devo dire la verità che seguendo tanti ragazzi e tanti giovani con 5 pane e 2 pesci, tante volte parlando appunto di ragazze magari che stanno cercando l'amore della loro vita, dice sì, ma qua c'è, cioè, ma dove stanno sti veri uomini? Perché magari ragazze ce ne stanno anche quando va in giro, fa incontri, gruppi, ritiri, eccetera, così, però dove stanno sti veri uomini? E devo dire la verità che è un po' vera sta cosa qua, cioè ci sta veramente una carenza di ragazzi pronti per spendersi, ecco. E secondo, io spero che veramente questo un po', questo percorso che stiamo iniziando adesso possa essere un aiuto. Però sottolineo ancora che questo è un percorso che tutti quanti viviamo, cioè anche io e Emanuele, nel nostro punto di strada, anche noi continuiamo a lavorare su questi punti di cui parliamo. È proprio perché ci lavoriamo o ci stiamo lavorando o ci abbiamo lavorato che siamo felici di poter condividere qui, ecco, quindi non è qualcosa da libro, da manuale di comportamentale, ma piuttosto è condividere un pezzo di strada che stiamo facendo. Vorremmo farlo con un podcast perché insomma pensiamo che sia un formato semplice da fruire, non impegnativo, però che è capace di veicolare i messaggi insomma in maniera così. Quindi ci vediamo ogni settimana con Real Men, e sul sito invece di realmen.it piano piano metteremo varie, come si dice, no, argomenti, bonus, no bonus, come si dice, no, cose che servono per completare il discorso, quindi testi, documenti,
materiale aggiuntivo.
Sì, materiale aggiuntivo. E adesso stiamo anche pensando magari di fare una specie di Ask Me Anything, cioè chiedeteci qualsiasi cosa, una specie di form lì dove potete mettere le vostre domande, dove noi magari rispondiamo in parte qua sul podcast, in parte proprio sul sito. Vorremmo appunto che il sito fosse quel luogo dove raccoglie tutto il materiale, raccoglie tutti gli episodi del podcast e che appunto possa collegare insieme tutte le varie risorse a nostra disposizione per continuare a camminare su questa strada. Beh, dai! Io sono soddisfatto, mi piace come abbiamo impostato il discorso.
Direi che ci siamo.
Va bene. Allora, uomini e donne in ascolto, ci vediamo, ci ascoltate, condivideremo ancora la prossima settimana, quindi buona settimana, buon ascolto di queste cose e buon cammino da uomini veri.
Alla prossima.
Ciao.